Allora, il modo interessante per raccontare la storia dell'alimentazione è quella che noi paragoniamo il linguaggio del cibo a un linguaggio vero e proprio. Avete ancora qualcosa? No, sono qua, io sono disposto a discutere. Le ho proprio fedo. Guardi, il ministro quello poteva... Dopo mi fa delle domande. Va bene? Ognuno può osservare... Grazie maestro. Grazie. Posso andare avanti? Ecco. Allora, se noi paragoniamo il sistema alimentare a un sistema di linguaggio, riusciamo a capire quali sono le regole che noi possiamo avere nei confronti del cibo e come lo possiamo interpretare. Il cibo evidentemente è un elemento di sostentamento del corpo, ma con il cibo, lo sappiamo benissimo, noi esprimiamo valori, pensieri, si creano dei marcatori sociali fortissimi. Consumare caffè nel 700 a Milano e a Venezia era un marcatore sociale chiaro. Frequentava il caffè, la borghesia e l'aristocrazia, come il cioccolato era ad appannaggio dell'aristocrazia. Questo è. Quindi marcatori sociali e anche temporali. Il caffè e il cioccolato, per esempio, hanno il loro momento di grande sviluppo nel corso del 700. Il caffè era l'elemento dei borghesi, tant'è, e degli illuministi, pensate, i fratelli Verri, quando decidono di fondare una rivista, decidono di chiamarla Il Caffè. E non a caso. Ma evidentemente con il cibo ci si supera, ma ci si separa. Pensate ai cibi etnici, all'arrivo del kebab, all'arrivo del couscous o all'arrivo di tanti altri. Ecco, da questo punto di vista, diciamo, il cibo veicola sempre, e lo vedremo dopo, dei valori. Avete presente poche nozioni di grammatica, se vi ricordate. Noi avevamo la morfologia, cioè le sette categorie, nomi, avverbi, verbi, aggettivi, articoli. Beh, provate a immaginare il cibo organizzato in questo modo. Noi abbiamo tutti gli elementi, chiamiamo le parole, no? Eccole qua, con le quali io posso costruire un discorso sul cibo. Quindi abbiamo animali, abbiamo pesce, abbiamo cereali, legumi, ortaggi. Mettendo assieme tutte queste cose io costruisco evidentemente delle frasi alimentari, costruisco dei pasti. Possono essere pasti molto semplici, mangio un pezzo di formaggio, ma se mangio un formaggio con le pere ci metto qualche complico la mia frase. Come faccio con la frase? Se io dico mangio la pera, faccio una frase semplice. Mangio la pera con Giovanna, no è Giovanna. Con Anna ci aggiungo qualcosa, mangio la pera con Anna seduto su una bella sedia. Va bene? Quindi se noi mettiamo assieme questi elementi, voi capite bene che il cibo noi lo possiamo analizzare come fosse un linguaggio, e quindi la grammatica, i modi in cui i prodotti vengono elaborati, con cereali che si possono fare polente, pane, pasta, focaccia, ma c'è anche una sintassi. Perché io i piatti, la sequenza dei piatti, la metto in ordine. Non metto gli antipasti alla fine, ma faccio una sequenza abbastanza chiara. Oppure la retorica stessa, il modo con cui viene allestito e consumato. Io posso avere una tavola molto semplice, ma posso metterci una tovaglia di lino, posso metterci dei tovaglioli molto raffinati, dei tiri di cristallo. Allora è chiaro che quel pasto diventa un discorso, diciamo, in cui l'apparenza anche diventa sostanza. Il modo in cui io mi presento e presento il cibo. Altra cosa, posso aggiungere delle cose al mio discorso sul cibo. Per esempio, al pasto principale posso metterci degli antipasti, degli interventi, dei contorni, oppure possono vederci delle salse che accompagnano il piatto, oppure, vedete, posso avere dei verbi ausiliari. Per esempio, i due grandi verbi ausiliari del nostro mangiare sono il pane e la polenta, perché io posso accompagnare il pane con un'altra cosa: pane e salame, pane e formaggio, pane e pan, pane e polenta, e così la polenta. Quindi il verbo ausiliare, per esempio, per il veneti non era avere, era polentare, nel senso che la polenta era presente a partire dal 600 in tutti i modi e condita e fatta in tutte le maniere. E così anche il pane, come dicevo, averlo pane di frumento, avere il pane bianco è stata una conquista, il pan buffetto, il pane fatto con, ma spesso e volentieri il pane era una mistura di tante cose, e il pane sarà per secoli l'ossessione delle città. Manzoni, assalto ai forni, rivolta del pane. Ogni città, a partire dal Medioevo, ma anche Roma stessa, si preoccupava che i forni della città fossero riforniti, perché se non c'era pane la gente si rivolta. Detto questo, possiamo vedere anche altre cose. Uno dei principi fondamentali che regola il discorso sul cibo è il principio della sostituzione. Della serie, se non ho frumento per fare il pane, lo sostituisco con qualcos'altro. Per assurdo, ed è un paradosso, la fame è generatrice di gastronomia. Il mondo contadino non ha mangiato le erbe cotte perché le ha consigliate a Laimo, ma le ha mangiate perché in momenti di carestia, evidentemente, quello era una sorta di alternativa e di necessità. Adesso va molto di moda il chilometro zero. I contadini per secoli hanno fatto solo chilometro zero, anzi metri zero. E la città anche, l'abitante di città andava al mercato, da dove? Dalla campagna poi arrivava. Quindi il pane può essere fatto col frumento, con l'orzo, la segra, le castagne, anche le patate. Ancora oggi in Toscana c'è un versicolo in Carfagnana dove vi propongono il pane con le patate. Se andate nelle valli del Pasubio, mi pare, fanno la considera che è una polenta fatta con le patate e con farina di frumento. Quindi da questo punto di vista diciamo che il principio di sostituzione vale sempre nel momento in cui viene a mancare qualcosa. La polenta, perché il mais, ecco allora che veniamo, perché il mais ha una fortuna così forte e precoce rispetto a tutti gli altri prodotti che vengono? Ma perché il mais a un certo punto non mi va fatto che sostituire altri cereali con cui prima si facevano le polenta. Ci facevano le polentine d'orzo, ci facevano le polenti di miglio, di sorgo. Per secoli noi abbiamo mangiato con i canarini. Perché il miglio era la polenta dei boschieri, per esempio, era la polenta dei minatori, dei pastori. Il mais a un certo punto arriva, ci si accorge che produce molto di più, che sazia molto di più, faccio altro che sostituire cereali minori con il mais. Sazia di più e produce di più. A quel punto non vado a scombinare la mia grammatica, le mie abitudini, vado soltanto a cambiare qualcosa a cui ero già abituato. Quindi il principio, diciamo, della sostituzione funziona e fa la fortuna spesso di un prodotto quando viene accolto. Un prodotto per entrare in un sistema alimentare ha bisogno a volte di molto tempo. Noi ci abbiamo messo un po' di tempo ad accettare i kiwi. Negli anni 70 un kiwi costava 1.000 lire. I primi 500 lire l'uno, mi pare, adesso non mi ricordo. Se voi adesso andate nei prodotti tipici del Veneto, trovate 3 baffiette additivi. Vuol dire che è stato integrato, è stato accettato ed è stato fatto proprio. Quindi questo è uno dei principi. La pizza. La pizza è segnalata già nel Medioevo. Ma perché? Perché è un piatto di pasta, è un supporto. È un supporto che evidentemente ognuno poi ci metterà quello che vuole. Perché la pizza ha fortuna nel mondo? Ma perché tutto sommato è soltanto una sorta di piatto su cui uno poi mette avocado, Nutella, quello che si viene. Capite? Allora, piatto aperto di pasta, man mano che si sale al nord invece, al posto della pizza noi troveremo delle torte di pane. Saranno delle torte di pane che poi verranno chiuse più alte, con dentro però anche queste tutto. Quindi vedete che per tutto sommato noi abbiamo degli elementi, questa sorta di linguaggio del cibo, che ci servono. Ci servono nel tempo. In sintesi, eccola qua. Allora, incorporazione. Il caso dei prodotti del nuovo mondo. Noi ci lamentiamo della globalizzazione, ma la prima vera globalizzazione alla tavola viene fatta già nel Medioevo con le spezie, già in età romana con l'arrivo delle spezie, ma con Cristoforo Colombo il mondo porta sulle nostre tavole veramente qualcosa di straordinario. E rovescia, e arricchisce e complica tutta la nostra tavola. La combinazione, altro grande elemento, il combinare i cibi, secondo la teoria degli umori, era importantissimo. Ancora oggi voi, senza saperlo, praticate delle prassi, diciamo, in modo delle prassi galeniche. Quando mangiate prosciutto e melone, voi mettete assieme un cibo secco e caldo, secondo la teoria degli umori, un cibo umido e freddo, come è il melone. Così pure, per esempio, con il formaggio con le pere. Non far sapere al contadino quanto è buono il formaggio con le pere. Poi c'è la versione toscana che dice, ma poiché il contadino non è un coglione, non lo fa sapere al padrone. Ma anche lì, cos'è che succede? Succede che il formaggio, per sé, il cibo povero, come posso io fare salire un cibo povero come il formaggio alla mensa di un aristocratico di Borso d'Este? Se voi andate a leggere quello che ha scritto Michele Savonarola, medico di Padova, medico personale di Borso d'Este, con la sua straordinaria opera che è il libretto di tutte le cose che si mangiano, lui dice chiaramente al suo, a Borso d'Este, guarda che il formaggio è un cibo rustico, da contadini. Allora come faccio io a far accettare? Anche qua i processi di nobilitazione dei cibi sono molto complessi. Se io lo faccio e lo metto in tavola con delle pere, che era considerato in assoluto uno dei frutti più aristocratici e più delicati, perché la pera rispetto alla mela ha problemi di conservazione, allora a quel punto diventa. Ma ci penseranno i monasteri a nobilitare il formaggio, non potendo mangiare carne, la regola di San Benedetto, perché la carne è uguale cibo dei forti, cibo dei potenti, allora cosa fa un monastero? Esaltano altri cibi, dalle uova al pesce e al formaggio. Ergo, se i monaci mangiano il formaggio, perché i monaci per eccellenza loro praticano il paradiso, ma lo praticano in terra prima, da quel punto di vista voi capite bene che allora il formaggio comincia a diventare qualcosa. Oppure le combinazioni più strane, questo testo di metà 300, uno dei primi testi di ricette, il libro di Cochina, ce ne sono tre versioni. L'aglio è un cibo rusticano, vedete? L'aglio sempre è cibo rusticano, ma alle volte civile, diventa civile, artificiosamente si fa, ponendosi nel corpo degli arrostiti palati. Cioè io metto un poco di aglio, nel visto il più dell'anara, a quel punto l'aglio partecipa della novità. Se è una pernice poi meno ancora, perché la pernice era considerata in assoluto la selvaggina più delicata. Che faceva male, dicevano i medici ai contadini. Non bisognava. Sulla pernice ci sono storie bellissime. Guardate, quando la Repubblica di Venezia, in momenti di grave carestia, decide di emanare delle leggi suntuarie, cioè delle leggi in cui si obbligavano gli aristocratici a non ostentare la ricchezza. Dettagliate, tagliate, poi dicevano non si può andare in giro con la borsa di Louis Vuitton, non si può mettersi perle. Mettere sede e poi andava a toccare tutto quello che si mangiava e dettava le regole di quello che si doveva mangiare nei non più di due arrosti di due lessi, non più pernici, perché la pernice era considerata. Perché questo? Perché questo, secondo della coscienza civile che avevano gli aristocratici veneziani, offendeva la povertà e quindi meglio non ostentare in momenti di crisi il proprio lusso, ma essere sobri ed essere moderati. Oh, altra cosa, il cibo assomiglia molto al linguaggio musicale. È, assieme alla musica, una delle arti più effimere. Perché? C'è uno spartito, c'è una ricetta. A proposito della contaminazione tra medicina e cibo, Quando voi andate in farmacia andate con una ricetta. Quando fate un piatto fate una ricetta. Guardate che per secoli i medici parlavano di cibo e avevano alla fine dei loro trattati sempre tutto un trattato di ricette, di quello che si poteva mangiare. No. Non si preoccupavano mica. La divisione tra medico e gastronomo, tra medico e cuoco, avviene molto tardi. Avviene molto tardi. Ecco qua, allora. C'è uno spartito, c'è una ricetta. Ci sono le note con cui io elaboro una musica, ci sono tutte le materie prime con cui io elaboro un piatto. C'è un compositore, esecutore, c'è un cuoco. Ma è chiaro, ogni esecuzione, se voi oggi ascoltate un'esecuzione di un maestro e andate ad ascoltare un mese dopo, non sarà uguale. E così la ricetta difficilmente sarà uguale. Un po' per l'esecuzione vostra, un po' che magari le cose cambiano. Oppure ci sono i tempi musicali e ci sono le portate. Per esempio, c'è la struttura del concerto, c'è l'ordine delle portate, l'ouverture, l'antipasto, il quartetto, il primo, il concerto, il secondo. Ouverture, quartetto, concerto, trio, brano solistico e finale, è il canovaccio con cui a fine 600 si elaborano le musiche da tavola, tafel music. C'erano le musiche dedicate, non c'era pranzo aristocratico in cui non ci fosse un pezzo di musica tra un piatto e l'altro. C'è armonia, più o meno. Se voi potete mettere la musica, non so, di Stockhausen, li potete mettere assieme, non so, alla cucina di Fernando Andrià, in cui passate da un cucino all'altro senza, alla cucina molecolare. Cioè, quindi ci sono delle affinità importantissime. Entrambi sono, scusate, c'è un errore, arti effimere. Perché? Perché la musica svanisce mentre la si ascolta e il cibo scompare mentre lo si mangia. È diverso, la pittura è diversa, cioè il quadro voi andate a visitare ma tornate il mese dopo ancora là, non è che sia cambiato, ma l'esecuzione di un pezzo voi il mese dopo tornate a trovare. Il cibo come cultura, questo poi mi ha consolato molto perché ogni volta che mangio una bretola è cultura pura. Perché cultura? Perché l'uomo è l'unico animale a costruire in modo sistematico il proprio cibo. Poi, vado via veloce, perché ha inventato la cucina, il cotto e il crudo? Lo vedremo dopo il passaggio. Oppure ha inventato il gusto, l'uomo è cattivo. Ha inventato anche il disgusto. Perché il cibo è un linguaggio di identità, esclusioni, gerarchie. Altre cose importanti. Quando noi affrontiamo il cibo, il rapporto con il tempo e con lo spazio. È chiaro che la stagionalità è stata superata presto, perché l'uomo neolitico, Cristo, se voleva mangiare anche durante gli altri mesi della serie, gli esempi di che salami, sono più giorni che salsicce, chiaro che io devo conservare, imparare a conservare il cibo. Adesso noi abbiamo il mito della stagionalità. Ma se fosse vissuto di stagionalità, le comunità alpine sarebbero morte. Perché una comunità alpina che per 6-7 mesi non può raccogliere niente dalla terra, perché è sotto la neve, se non ha imparato a mettere via, a conservare, nisba. Quindi vedete. Ma poi anche, per esempio, il rapporto con il calendario religioso, cucina di magro, cucina di grasso. Per ben che vada, durante tutto il 5-600, ma anche nel 700, seguendo le regole della Chiesa, c'erano perlomeno 150 giorni tra digiuni e astinenze. Quelli hanno sempre. La vera rivoluzione la farà Martino Lutero quando dirà, tra le altre cose, mangiate e bevete e vestitevi come volete, che Dio ha altro a cui pensare. Quello è il deliberato. Ma però qui è importante il rapporto con il tempo, perché c'è tutto un periodo che farà la fortuna e la sfortuna di tante cose. Il successo del pesce nelle mense è dovuto alla quaresima, alle vigilie. Il successo del burro è dovuto a questo, perché io non potevo durante la quaresima cucinare un grasso animale, ma dovevo trovare qualcosa che sostituiva il grasso come inteso come carne. Altra cosa, lo spazio, il chilometro zero. Mandare a chilometro zero era soltanto per i poveri. Era un'offesa. Cassiodoro diceva: solo il semplice cittadino si accontenta di ciò che produce il territorio. La tavola del principe deve avere di tutto e suscitare di meraviglia solo a me stesso. Bartolomeo Stefani, che era capocuoco presso i Gonzaga, per avere una buona cucina bisogna avere buoni destrieri e buona borsa, aerei e banco, e bonifici. Venezia, se voi andate a Rialto, a metà 500, voi non trovate Venezia, non trovate la terra, non trovate il mondo. Trovate le spezie, trovate di tutto, i vini ciprioti, trovate le malvagie, trovate lo zucchero di Madeira, lo zucchero di canna, cioè se con la fantasia andate al mercato di Rialto a metà 500, veramente avete l'impressione che lì è calato il mondo. Ma perché quello veniva chiesto? Non veniva certamente chiesto solo il territorio. Ancora altri elementi, circolarità nei sistemi alimentari. La diffusione delle ville venete ha significato anche la possibilità della cucina contadina di salire i gradini della villa e di contaminarsi. Allora anche i giustiniani di turno o l'emo di turno ci è permesso di mangiare le erbe cotte. Però per nobilitarle cosa ci faceva? Ci metteva sopra una spruzzatina di canella o di pepe o di zenzero che costava in cinque. Metà 200 con mezzo chilo di pepe si comprava un appartamento a Londra. Tanto era il costo. Perché veniva, capite? Ma poi non era soltanto il costo, il fatto che veniva da lontano. C'era tutto l'immaginifico dietro, perché si presumeva, si pensava che venisse da Lede. Non solo, ma era un modo per ostentare la propria ricchezza. Mettere cibi tutti speziati. Ed è il destino della gastronomia italiana che terrà corda, sarà la più importante gastronomia fino a tutto il 500, è che era una gastronomia indipendente. Le spezie le facevano da padrona, lo zucchero e le spezie, perché lo zucchero era considerato una spezia. Quasi il 40% di più alle volte delle ricette dei grandi cuochi del 500 prevedeva l'impiego dello zucchero, un tutto anche nelle minestre, perché era un segno di ricchezza. I monaci certosini della Certosa del Montello, a fine 400 si facevano arrivare da Madeira lo zucchero di canna. Questi sono costanti. E quindi questo è importante. Altre opposizioni, conflitto città-campagna, nuovo mondo, vecchio mondo. Sull'arrosto, sul bollito, vediamo se arriviamo a discuterlo oggi. L'arrosto appartiene al maschile, il lesso appartiene al femminile. Adesso non voglio dire che le donne presenti sono lesse. Ma perché? Perché dietro, voi, anche oggi, chi è che si mette generalmente a lavorare con la carne di ferri? O allo spiedo, un maschio. Un maschio che si mette a fare. Perché? Perché dietro c'è una simbologia molto forte. Perché è un modo naturale di cuocere la carne che lo rinvia quella prima bracciola di mammut che lui ha fatto con i suoi amici. Nello spiedo e nella carne di ferri non c'è mediazione, c'è solo natura, hai il fuoco, l'aria calda, il fuoco e la carne. Nel lesso hai dei mediatori, importanti, che rinviano il risparmio, è una endomicina, perché hai la casa, perché hai la pentola, perché hai il fuoco, perché hai l'acqua. E lì su devi tirare fuori tutto, da quello che vedi. Quindi da questo punto di vista, diciamo, il bollito femminile richiama l'economico e il domestico, mentre appunto l'arrosto maschile naturale si attaccia. C'è chi è denotore questa soddisfazione ai nomi. Chi passa tutto? Ma dopo di niente. Quello appunto, da questo punto. Va bene. Infine, l'elemento importantissimo del cibo è la convivialità. Plutarco diceva: noi non stiamo assieme per mangiare, ma mangiamo per stare assieme, che è ben diverso. Convivere. Le gerarchie all'interno dei tavoli, si discuteva prima, intanto che si beveva un bicchiere d'acqua, la democraticità del tavolo rotondo. In un tavolo rotondo voi siete pari, tutti si guardano. In un tavolo invece rettangolare c'è un capo tavolo, oppure ci si perde comunque. Comunque c'è una gerarchia. Pensate ai pranzi di nozze. Quanto studio c'è nel mettere i posti a tavola? i sposi, i genitori,
sì, tutto quanto.
Sì, prima gli ha rispuso chi ti paga il conto. Dopo che sei compari, dopo che sei parenti, ma che sei dei parenti che gli sei stretti come scarpe, se meglio metterli lontani, in fondo i compagni del liceo che di sicuro mi fanno scherzo sul punto. Nella scelta, oppure le cene aziendali, quante ritualità c'è a volte nelle cene aziendali? Il parone, il direttore, a segreta, che lo segue sempre, no? E a seguire il sindacalista in fondo, quello come l'altro, ma questo ce lo crea, anzi, lo vedo che facciamo col Buddha next door, no? E quindi è chiaro che il cibo a questo punto, come voi capite, è una cosa molto complessa e dispiace che la televisione venga mai trattato in questo modo e non si capisca cosa c'è dietro. Eccolo qua, noi non stiamo assieme per mangiare, ma mangiamo per stare assieme, con delle gerarchie evidentemente chiare. Qualche libro da mangiare, se volete prendere nota, se avete tempo. È molto bello il cibo come cultura di Massimo Montanari, un collega di Bologna che insegna anche lui storia dell'alimentazione. Un libro leggero che si legge anche in bagno, a ore perse. Vuole scriverselo?
Sì, sì.
No, che bello, è molto bello. È proprio bello e si legge in maniera. Massimo Montanari. Voi lo trovate sempre nel giornalino della COP. Per chi ha la COP, il giornalino, c'è una rubrica che vi tiene fissa. Poi al centro di riposo della puntetta. Ci si trova. Sì. Si trova. Questo sì. Altra cosa curiosa, come gli italiani. Cioè, questo testo, scritto nel 2006, era Kostyukovich. Perché agli italiani piace parlare di cibo? Lei, da russa, è venuta qua e gli italiani parlano sempre di mangiare. E si è chiesta, ha cercato di capire, di curiosare. La conclusione a cui lei arriva, questa è la, se voi andate dentro in un edicolo, perlomeno trovate 50 titoli di riviste di cucina, diciamo. A parte le classiche cucine italiane, ma trovate tantissimo, con i gadget, cioè che non ci sta il frigo lì, però ovviamente non sarebbe. Sono riviste che hanno una mortalità altissima alle volte, cioè durano un anno, due anni, poi tengono forte quelle, cioè sale e pepe piuttosto che la cucina italiana, mangia bene. La cucina italiana è appena 5 da giorni, è nata nel 29, e chi è in bota. E lei si è data una risposta dicendo che gli italiani quando parlano di cibo raccontano storie. Non raccontano un cibo, raccontano un territorio, raccontano un paese, raccontano delle emozioni, gesticolano, si accalorano. Perché l'Italia, rispetto alla Francia, ha una varietà enorme. Noi non abbiamo una cucina nazionale. In Francia c'è una cucina nazionale. In Francia la cucina la fa Parigi, l'ha sempre fatta. Noi non possiamo dire che la cucina nazionale è la cucina di Roma. No? È più che regionale, è locale. Quindi da questo punto di vista lei ha capito che gli italiani hanno un rapporto col cibo straordinario. E poi è così intenso il rapporto che nello stesso linguaggio, Paolo Rossi, che è uno storico della filosofia della scienza, anche lui ha fatto un libricino molto bello. E si deve anche dire quanto il linguaggio del cibo entri nei discorsi che noi facciamo e che usiamo. Noi abbiamo appetito di conoscenze, sete di sapere, fame di informazioni. Noi divoriamo un libro, facciamo un'ingestione di dati, abbiamo la nausea di leggere e di scrivere, non siamo mai sati di racconti, mastichiamo un po' di inglese, ruminiamo qualche progetto, digeriamo a fatica alcuni concetti, mentre assimiliamo meglio certi debiti. Noi ci beviamo una storia, soprattutto se nel narrato sono state usate parole dolci, invece di condirla con amate considerazioni. Combattute acide o disgustose, o peggio con una funzione insipida senza stare. E poi va avanti dicendo tutti i modi di dire: o mangi questa minestra, o salti dalla finestra. Sta vomitando in Giulia e quello sputa sul piatto dove mangia, è tutto fumo e niente rosso. Non è riferito a Renzi. Ti ha reso pan per focaccia, quel ragazzo buono come il pane, una pasta di ragazzo, un bocconcino di ragazza, è stato un boccone amaro, ho dovuto ungolare il rosso, e avanti. Ce ne sono tantissime, e noi usiamo appunto la metafora del cibo e infarciamo i nostri discorsi continuamente con queste cose. Guarda, le stelle le avete viste. Per quanto riguarda il mondo, voi capite bene che adesso, se voi girate per le grandi capitali europee, voi trovate tutte le cucine del mondo. Chi va a Parigi, chi va a Monaco, chi va, trova tutto. Quindi in Francia, se voi andate in una polleria, trovate una varietà di polli che non c'è più il sistema di mangiare, ma nel mondo si mangia anche così. Questa è una mensa scolastica. Si mangiano anche questi, tranquillamente, aragni, croccanti. Certo, io l'ho mangiato, però mi sono fatto mettere la benda. Perché il tabucco è anche visivo. I grilli sono dei concentrati di proteine, ma solo che ciò fa mangiare non ti mangi, corre che ti un grillo. Quindi modi diversi di le contaminazioni che ci sono, le cucine etniche, voi qualsiasi via, noi a Montebelluna abbiamo fatto al museo una mostra molto bella che si chiama, è stata fatta 3 anni, alimenta, nell'arco di 250 metri, dove è il museo, via Piale, noi avevamo 5 cucine diverse, dalla pizzeria alla cucina indiana, alla cucina cinese, avevamo 5 nazionalità. Se voi andate nelle grandi metropoli, voi trovate di tutto, guarda. Questo me lo sono trovato da fuori a una brasserie che cuoceva le pannocchie e le offriva. Oppure, vediamo, siamo appunto in Cina, siamo partiti da qui, eccolo qua, Menarosso. Lì è uno di Menarosso. È un mestiere ingrato. Alcuni anni fa, a Piave di Solino, abbiamo fondato l'Accademia dello Spiedo, perché eravamo convinti che, insomma, meglio l'Accademia dello Spiedo che quella della Crusca. Però per nobilitare la figura del Menarosso abbiamo fatto dei corsi per Menarosso sapienti. Professore. Però eccolo qua, vedete, questo tecnico. Erasmo è morto 2 anni fa, ma Erasmo nella sua vita ha fatto 1500 spiedi. Era lo spiedologo di Mantoviale. È andato avanti sempre a fare questi spiedi. Aria frittante, ma io sei anche tanti antichi programmi, non si sapevano per un'ospera. Oppure siamo partiti, vedete, anche da qui a qui, sempre mangiare di strada, ma un po' diversi, insomma, perché se voi guardate la bocca di quel bambino, appunto, lì con la bocca aperta che, aspetta, siamo arrivati qua. Siamo arrivati a questi piatti, questo me l'hanno offerto a Rennes a un convegno sotto preservativo, voi vedete c'è tutta la cucina francese. Però insomma, oppure siamo arrivati a Herbalife, io ho invitato un rappresentante di Herbalife con gli studenti nostri, l'ha massacrata, perché in realtà questi sono cibi che dentro hanno tutto, non sono cibi, sono principi nutrienti. Ma hanno tutto, hanno fibre, hanno tutto quello. Io lo vorrei consigliare anche alla Marcuzzi che ha 5 anni che non vale corpo. Con la schiglia. Non ha trovato una soluzione come col bicidus. E ogni potevo farlo il gusto di fragola, però non è un pasto, non è cibo quello. È chiaro che quelli sono perfetti, perché c'è tutto, bilanciati, sali, fibre, c'è tutto. Ma con beveroni. Se il cibo è cultura, se il pranzo è un rito, se mangiare e stare assieme, non posso, si può dire che sono tristo. Sono tristo, cioè se solo arrivo a quello, a consumare il mio pranzo, pensando soltanto, ed è uno dei problemi delle diete e delle mense scolastiche, Pensate che delle emissioni di Milano, quasi il 60% del PIL viene buttato nella città italiana. Non lo mangiano. Ma lì veramente sono delle questioni importanti, perché i bambini li devi abituare al gusto, non soltanto alle calorie, alle proteine. Ed è tremenda sta cosa. Infatti stiamo facendo dei progetti per cui cerchiamo di colorare i cibi dei bimbi. Perché altrimenti questi continuano a buttare via il pisce. Se tu presenti il pangasio sempre, che non serve a niente, lo presenti poi in prima solo i bianchi, che non vanno niente, chiaro che il bambino non te lo rifiutano. Perché poi, alla fine, il bambino arriva qua. Siamo partiti da queste cose, vedete, dallo stare tre sera a tavola. Ecco, qua è un caso raro in cui c'è una donna che fa il rosso, no? Che fa la mena rossa. Questo è tratto da un manoscritto francese della novella di Boccaccio. Ed è lei con la manina, non è che saluti, è che era caldo. Siamo arrivati a queste... Manoscritto della Fideca, il sparo che è conservato carantonico, alla nascita e allo sviluppo dei ristoranti in Francia. I ristoranti in Francia nascono nel momento in cui i cuochi delle famiglie aristocratiche diventano orfani, perché gli aristocratici non c'è più e si buttano in città e vanno a fondare i ristoranti, facendo una battaglia con i ristoratori. Il ristoratore in Francia era colui che vendeva dei brodi per ristorare, dei brodi caldi. Per avere il nome di ristorante hanno dovuto fare una sorta di guerra di brand, di marchio, praticamente, per permettesse loro di chiamarsi i ristoranti anche loro, pur non vendendo soltanto il brodo, ma vendendo le cose. Siamo arrivati al trionfo della cucina francese, perfino nei menù. Se voi guardate i menù di fine 800 e di inizio 800 sono tutti menù francesi, questi sono i menù della famiglia Emo capodilista. Consomme foie, loup de mer sauce mayonnaise, filet de bœuf à la jardinière, pâté de foie gras au truffes, faisan rôti, saillant rosso, salade de saison, compote, grâce à la Napolitaine pâtisserie, dessert, cabernet, marsala, bordeaux et champagne. E sono andati avanti anni, dopo c'è voluto l'anarchia per trasformare tutti questi menù e italianizzare. Ma avevano già cominciato la famiglia di Casa Savoia, aveva già cominciato dopo in Italia a produrre questi menù. Però vedete dove siamo arrivati? Siamo arrivati a questi piatti, ma per secoli siamo andati a mangiare fagioli. C'è un testo anonimo di metà 500 che dice che noi Milano Sandon sputando al mondo. C'è come effetto il fagiolo. Chissà. E qui vedete carne salata, polli, un po' di pane, una zucchiera, trionfo della polenta. Sia Goldoni che Pedro Longhi, quando nel momento in cui celebrano la polenta, vuol dire che a quel punto la polenta veramente è entrata ed è diventata una cosa importante. Al Salone del Gusto di Torino del 2002 abbiamo portato questo fatto, solo dovevamo difendere la polenta bianca. Trevisana, padovana. Allora abbiamo colorato la tovaglia a quadretti bianchi e rossi. E la polenta è fatta bianca. Così che l'ho riconquistato. Siamo arrivati poi alla diffusione. Una delle prime grandi industrie nell'Ottocento, che sfruttano appunto la nuova energia, sono gli olefici, i mulini, che si comincia a produrre. Oppure il cacao con il cioccolato, Nestlé, Marie Nestlé inventa il latte in polvere, perché lui da farmacista aveva in Svizzera, aveva dei problemi con le mamme, i bimbi non digerivano il latte. Lui inventa il latte in polvere e comincia a diffondere, poi questo latte in polvere, dopo che aveva suo amico che produceva il cacao, mette insieme, fatta la frittata. Ieri che assieme ai suoi brodi comincia a diffondere in un periodo fino a 800-1900 di alta vegetazione continua, i primi ricettari vengono diffusi da queste grandi carni, questi piccoli ricettari, no, per le donne, per le sesti. Siamo partiti da qui perché questo era il patrimonio di cucchiai d'argento di una famiglia. Che durava tanto, però siamo passati attraverso Bartolomeo Scappi, che ci disegna nelle sue tavole nel 1570 tutto quello che una casa poteva avere, una casa signorile, poteva avere, vedete, questi coltelli straordinari, questa forcina per schizzare le uova, un coltello a tre lame per fare picchia di lio. E siamo arrivati al pipi gas, alle cucine a gas, che sono entrate appunto nelle nostre case, ai robotini, 30 turni, fino al mitico bimbi della Folletto, costa mi pare 1200 euro. E si è una mostra. Ma ce lo hanno anche i grandi chef. Alaimo, per esempio, mi ha detto, signor Veloso, perché? Perché alcune volte è molto pratico per preparare alcune cose. Quindi questo è vicino poi a queste posate di Dio. Presidente, mi dica lei quando è l'ora di voler realizzarsi, io perché il percorso che io vorrei fare con voi è questo, ma ve lo do in sintesi. Preistoria, il grande passaggio tra il cotto e il crudo. Levi Strauss ha costruito delle pagine importantissime, e lì è il momento in cui veramente l'uomo diventa artefice della cucina, comincia appunto, rispetto all'animale, produce il cotto. Con degli effetti straordinari, c'è un libro che segnalo poi più avanti, L'intelligenza del fuoco, che spiega perché a un certo punto è stato strategico cuocere la carne, perché veramente è stata una scelta non tanto, diciamo, imposta dai meccanismi stessi dello sviluppo demografico, nel senso che non si poteva che cuocere la carne per immagazzinare in maniera veloce energia. E fanno degli studi molto belli, soprattutto gli americani e gli inglesi oggi, con quelle tribù che girano per il mondo oggi dei crudisti, cioè quelli che mangiano tutto crudo, facendo notare che nella dieta crudista, per esempio, una donna va in amminorea molto prima. Se non avessero mangiato cotto, se avessero, perché cosa vuol dire questo? Che mangiando cotto io metto a disposizione energia. Energia che mi serve anche per l'ovulazione. Se io non ho questa energia che mi dà il cibo cotto, che veramente circolo, soprattutto la carne, perché i crudisti non mangiano la carne, mangiano tutto il resto ma il crudo, è chiaro che tutto quello che io devo consumare in energia lo devo consumare per il metabolismo. Non mi resta più energia da spendere per l'ovulazione. Non avendo più un'ovulazione o diminuendo il periodo di fertilità di una donna, sarebbe andata a farsi friggere l'umanità. Perché sarebbe stato molto breve il periodo di fertilità e quindi andava a rischio a scompensare tutto quanto. Queste sono cose, oltre ad avere degli effetti, voi capite bene, importantissimi, perché con la carne cotta io non ho bisogno di avere un black and white qua. Mastico, era molto più veloce, non ho bisogno di apparati mandibolari, tritacarne. Ho tempi di mangiare molto più veloci, ho tempi di digestione molto più veloci, perché la carne cotta si meglio, e quindi diminuisce tutto proprio anche l'aspetto fisionomico delle mascelle, come diminuisce anche l'entità nello stomaco. Per digerire la carne cruda io avevo bisogno di un petrolchimico, insomma. E quindi mangiando questa che ci digerisce meglio, si riducono anche gli spazi, diciamo, e cresce di contempo la pioggera, il cervello. Quindi gli effetti. Neolitico, invenzione dell'agricoltura dei cereali, tutti i discorsi che facciamo oggi sulla biodiversità sono già stati sciolti allora. In quel momento si decide che tra le migliaia di animali che ci sono, all'uomo ne bastano 14, 5 grandi e 9 minori. Basta, è fatto. Tutto il resto, la zanzara non occorre che la domestica, neanche la gardella, neanche il elefante, neanche il leone, soltanto 9 piccoli e 5 grandi. Come per le piante? Ancora oggi il 50% delle nostre calorie dipendono da tre piante di civiltà, come ritorniamo noi storici: riso, grano turco, mais, e tutto il mondo dei cereali, frumento, orzo. Il 50% ci è dato. E perché nel Neolitico si è deciso di addomesticare i cereali e non il baobab? Di addomesticare i piselli, le lenticchie e non l'ortica? posso fare un risotto con l'ortica, va bene? Questo metodo. E qui sono discorsi che poi possiamo affrontare. L'età classica, dove il mondo romano e il mondo greco, prima, il mondo greco col vino ci costruisce il simposio, diventa un cibo vino, diventa una bevanda in cui si fanno dei riti straordinari dopo il pranzo. Ma in età classica Roma mi costruisce la grammatica dei pasti, perché mi fa il prandium, che è il pasto del lavoro del soldato a mezzogiorno, e mi fa la cena, che invece prandium serve per il ventre, la cena serve per il lavoro, per il piacere, e mi costruisce proprio la cena come la conosciamo noi oggi. Quindi l'età classica è importantissima. L'alto medioevo è importantissimo perché si scontrano due mondi. Perché il mondo classico diceva ai barbari: noi sappiamo fare il nostro cibo, noi siamo civili perché costruiamo il cibo, perché noi facciamo il pane, noi facciamo il vino, voi siete barbari perché bevete latte e vivete di caccia. E la similitudine che loro facevano era molto semplice: come un bambino nell'età infantile si nutre di latte, anche una civiltà che beve solo latte è ancora nell'età infantile. Quindi voi barbari che vivete di latte siete ancora a quello stadio. Nell'alto medioevo questi due mondi si fondono: da una parte la triade classica, olio, vino e pane, con quell'operazione straordinaria di marketing che fa la Chiesa. La Chiesa, nel momento in cui dice che il vino e il pane sono sacri, e con l'olio usano i sacramenti, è fatta. Perché dove si diffonde il cristianesimo, si diffonde anche poi la cultura della vita e la cultura del mondo. Ma l'incontro dei barbari, se voi andate a vedere le diete degli ultimi imperatori romani e le diete dei primi imperatori germanici, voi vedete la differenza enorme. L'imperatore latino si nutre di pane, di olio, di verdure. L'imperatore Massimino il Trace mangiava 40 libbre di carne al giorno. Quindi questi due mondi si fondono. E nasce la cucina europea, nasce la cucina che è frutto di una contaminazione tra due grandi civiltà. Il bosco non è più in questo momento, nell'alto medioevo, una terra in lutto. Per i romani il bosco era una terra in lutto, non era arata. Il bosco diventa a quel punto una cosa importante, perché i monaci ci manderanno a pascolare migliaia di porci. Quindi diventa un bosco antropizzato. Quindi questo è un momento importante. L'altro momento importante è il Medioevo, la nascita delle città e dei mestieri del cibo. Immaginate Milano, un'età 200-200.000 abitanti, Parigi 400.000 abitanti. Cosa vuol dire nutrire una città così? Bastiamo anche a Comodi. Cosa vuol dire nutrire Venezia, che non aveva neanche la terra, ma doveva prodursi tutto, la terraferma? Ogni santo giorno 150.000 persone dovevano trovare tutto. I mestieri del cibo, nascono i venditori di verdure, nascono i salumieri, l'insaccato dell'uero, perché il salumiere era quello che salava la carne. Nascono i beccai, nascono le osterie, nasce il fast food. Nella Parigi di metà 300 c'è il fast food, perché ci sono persone che lavorano, che hanno bisogno di mangiare a pranzo in maniera svelta, perché sono impegnati nel lavoro. Nasce il mercato, dove affluisce nella città tutto. Quindi le osterie, le locande, quindi è una città. Questo è importante poi dirlo, perché dal Medioevo in poi, guarda già nella Roma italiana, dal Medioevo in poi è la città che detta i ritmi della campagna. Ogni città costruisce la propria immagine della campagna. Negli statuti medievali delle città venete, voi troverete sempre l'obbligo ai contadini di piantare ogni anno un tot numero di piantate di viti e di olive. Perché la città è ossessionata, la città ha bisogno di essere garantita e conquista la propria campagna proprio per garantirsi questo. Rinascimento, civiltà delle buone maniere, il galateo, le spezie che arrivano, lo zucchero sarà per secoli una spezia fino all'arrivo della Trinità, alla fine del 800, ma sarà una cosa preziosa, sono stato molto rapinato. E il galeno, la teoria degli umori, e poi vedete il nuovo mondo, mais, patata, pomodoro, peperoncino, cioccolato, tacchino. Peperoncino che diventa tanto quanto la polenta, per il calabrese il peperoncino diventa un tipo di identità fortissima. Dite un calabrese togli il peperoncino. È un cibo che loro hanno fatto proprio e lo mettono oggi tutto. Il Settecento, con i lumi, la chimica, il caffè, la Francia che supera l'Italia, e lo vedremo perché, l'Ottocento la nascita dell'industria, il mondo portato di mano, Cirio, i ristoranti, e poi il Novecento la lunga riposa. Che ora abbiamo fatto? È ora di svolgere il desiderio che Neganti ha detto a Dio. Io vado, se volete, guardate, faccio questo, vi do l'ultima cosa, da qui poi potremo, qui c'è tutti i cereali, perché è successo degli animali. Andiamo via, dalla rivoluzione dei cereali. Eccoli qua i tre tipi di cereali che ho oggi. Gli animali. Sì, faccio una cosa. Volevo andare all'ultima diapositiva, che vi dico come poi è andato. Arrivo. Ecco gli animali. Le ragioni per cui un animale diventa domestico. Pensate soltanto alla riproduzione in cattività. Perché io non sono riuscito a domesticare il cervo? Perché il cervo, prima di approcciare la cerva, va avanti tutto un mese col corteggiamento, durante la notte con l'ululare. La vacca. Vacca, non va risolto. Ecco, questo è un bel libro, un altro bel libro che vi consiglio. Armi, acciaio e malattie, Diamond. Questo è un libro che vi racconta la storia di come è andata la storia dell'agricoltura e del perché siamo arrivati. Si legge, ecco, c'è tutto il capitolo dedicato alla storia dell'agricoltura, perché malattie, perché quando io ho domesticato gli animali mi sono portato in casa anche un po' di malattie, insomma, di cibo, piuttosto che altro. Ecco qua, alla svelta. Dobbiamo arrivare qui con le prossime. Anni 50 il trionfo della pasta secca, perché noi avevamo già la pasta fresca, ma la pasta secca è figlia dell'immigrazione al nord di centinaia e migliaia di cittadini del sud che si portano presso queste aziende alimentari. È il momento dell'avvento del frigorifero, la formica, il macina caffè, il passapatate, il batticarne. Anni 60 sono gli anni del pollo. Sembrava uno slogan praticamente alla Silvio, un pollo per tutti. Già il Papa di Francia aveva garantito nella sua campagna elettorale un pollo per tutti i francesi, non c'era nessuno. Spaghetti alle vongole, vedete, il frullatore, la moca bialetti nel 63, come vi dicevo, la pentola della tradizione dell'Agostino. Anni 60 sono gli anni del trionfo della panna. La panna, la lavastoviglie e l'invenzione del tetrapacca. Straordinaria invenzione che permette di mettere dentro latte e liquidi su dei contenitori che occupano poco posto e che non si rompono sopra. All'arrivo della lavastoviglie, anni 80 sono gli anni della rucola, il trionfo della rucola. Perché? Perché Memori, e lo scrivevano già all'inizio del 600, la rucola è afrodisiaca. E lì c'è stato un baby boom, Ci sono, ve le porto la prossima volta, c'è un farmacista di Vicenza del 600 che scrive un erbolato, cioè mette 110 erbe in versi e di ogni erba racconta di più. Quando parla della rucola, la rucola lui dice: la rucola cerca di svelare le tue qualità a quei vecchioni, dice, che hanno delle giovani spose, le quali sono piene di voglia e ogni tanto vorrebbero scuotere il loro letto. Allora appunto la rucola, perché aveva questi effetti. Il panino, i robottini, la yogurteria, la diffusione dei yogurt, maledetti l'amica che mi ha regalato i fermenti, che dopo durante la notte questi, e dopo mi ha dato anche l'altra amica, e dopo anche un po' di questi fermenti, e dopo li butti via, perché durante la notte questi sei incestuosi. La centrifuga per l'insalata, gli anni 90 sono gli anni del ritorno ai sapori antichi, al biologico e tutto appunto il neonutrificato. Qui manca un capitolo che sono quelli dei cibi medicati, per cui gli omega 3, le patate al selenio e tutto quello che ha detto. Grazie, mi scuso, sono stato lungo.